mi permetto di presentarlo, Stefano Armakolas, greco in tutto, maestro, filosofo dell'arte, mi permetto dire, esteta, grande contemplatore del bello, produttore, volte un po' lento, scrittore di molte icone. Caro maestro, nell'inno vespertino del Fossilaron proclamiamo che Cristo è luce gioiosa della santa gloria del Padre, apparsa a noi in forma umana e rappresentata dalle sante icone. A te la teologia di scrittore con il colore.
Io sono almeno 30 anni che sto preparando il famoso Ripidion.
32.
Però tu sai che nella tradizione bizantina non conta tanto il Cronos, ma il Kairos, che è tempo dilatato spirituale di cui non riusciamo a calcolare i tempi. Si sente? Allora io, dopo un breve prologo che mi è, come dire, apparso necessario in proporre a causa di una piccola discussione due giorni fa con due amici radical chic, presenterò un tema che a me mi ha dato tanti piaceri e infiniti dolori, che sarebbe la distruzione del colore di Roma. E quindi vi ringrazio per questa occasione per sfogarmi. Dopo formulerò un j'accuse contro tutti coloro che hanno distrutto il colore. Anzi, si può dire che con i soldi del popolo, pagati per salvaguardare la bellezza, hanno distrutto l'arte e hanno ovviamente poi celebrato questa distruzione. Allora gli amici radical chic sostenevano che la realtà non esiste. Dopodiché io mi sono terrorizzato, perché ho detto: se non esiste la realtà, figuriamoci i colori. E quindi ho cercato, seguendo il consiglio dei nostri antenati greci, perché voi sapete che i greci hanno detto prima di tutto, meglio di tutto e quasi tutto, e quindi io cercherò anch'io di seguire il loro esempio. Prima di affrontare un tema, dicevano che dobbiamo far visita ai termini, arché Sofia sonomaton episkepsis, inizio della sapienza, e far visita, rendere visita ai termini che utilizzeremo. Quindi il primo termine da evidenziare è il colore, che viene dal latino celare, che vuol dire nascondere. Allora, che cos'è il colore dal punto di vista scientifico? È la sensazione che la luce, variamente riflessa dalla superficie dei corpi, produce sul nostro occhio. Il colore dipende dalla lunghezza d'onda delle radiazioni elettromagnetiche emesse dal corpo colorato e ricevute dall'occhio. Un colore puro corrisponde a radiazione luminosa di un'unica lunghezza d'onda. I colori dell'iride, disposte in sette bande colorate, colori che suggellano il patto tra Dio e umanità, sono il rosso, l'arancio, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il violetto. Il verde, il violetto e l'arancio su fondo nero producono il bianco, il giallo, il rosso e l'azzurro su fondo bianco producono il nero. Oltre a questo, ovviamente, colori anche la sostanza che noi utilizziamo per dipingere. Per ciò che concerne la teologia, del greco teologia, è la scienza delle cose di Dio e parlare delle cose di Dio. Ora, un colore come può fare teologia? È la testimonianza con la sua bellezza della gloria di Dio, oppure la celebrazione della sua realtà, verità, in quanto può procurare gioia e quindi riflette la bontà divina. Allora vediamo che entrano in gioco le parole realtà e verità. La realtà, o quello che noi chiamiamo comunque reale, è ciò che ha una esistenza vera, ciò che esiste. E la verità è ciò che corrisponde ad una determinata realtà, per cui realtà e verità si identificano. La conoscenza della verità, ovviamente, è obiettivo di una particolare attività della mente che è la logica. La realtà verità può essere obiettiva e reale o soggettiva o formale. Un esempio tipico è questo: il sole esiste, è verità oggettiva, io conosco che il sole esiste, è verità soggettiva. Se le nostre cognizioni, se quello che noi conosciamo, le nostre cognizioni mancano di verità, non valgono assolutamente nulla. L'organo quindi preposto alla conoscenza è la mente, mette in relazione ciò che i sensi in qualche modo gli forniscono. E conoscere la realtà verità è un'arte, è tecne, con regole che si fondano sulla ragione e sull'esperienza. E dal momento che le cose, le vere che ci circondano sono molte, differenti sono anche i mezzi per raggiungere la loro verità. Allora, nel nostro rapportarci con la realtà, Heidegger diceva che noi siamo scaraventati nell'essere, no? Quindi con nostro compito e dovere è relazionare con lo spazio e il tempo. E quindi relazioniamo con lo spazio e con il tempo principalmente con i nostri sensi, oltre che con la nostra immaginazione, sensibilità, intelletto, passioni, eccetera. Però sono i sensi che forniscono la materia prima all'intelletto, che le andrà ad elaborare emettendo poi giudizi. Quindi la nostra capacità di vedere bene la realtà e conditio sine qua non della corretta percezione del mondo e ovviamente della produzione di concetti corrispondenti a verità. Ovviamente nel nostro decodificare il mondo che ci circonda, i nostri sensi subiscono degli influssi, vengono influenzati da opinioni che ci condizionano, da desideri che in qualche modo alterano il nostro rapporto con la realtà e dalle autorità, non semplicemente politiche, ma anche morali. Il giudizio, per esempio, di un grande critico d'arte mi può condizionare nella mia visione e spesso essere, dal momento che io percepisco un contrasto tra la mia opinione o la mia esperienza o ciò o la gioia spirituale che un'opera mi dà, allora io metto in discussione questa mia capacità di lettura condizionato dalla opinione di un grande critico d'arte. Quindi mio compito e dovere è fare in maniera tale che i miei sensi siano in buona salute, in modo tale da poter io percepire la realtà senza condizionamenti. Tutti abbiamo bisogno di questo educare i nostri sensi, anche per cogliere obiettivi molto semplici e quotidiani. Naturalmente la perfettibilità dei sensi si estende in una scala indefinita. Quanti dettagli possiamo percepire, anche se puramente visuali, dopo anni di osservazione, dopo anni di approfondimento di un'arte, di un mestiere, per poter arrivare ad osservare con chiarezza e nitidezza elementi che spesso non sono leggibili con la immediata esperienza della realtà. Allora, sempre secondo il pensiero degli antichi, noi abbiamo tre possibilità di incontrare, se vogliamo, il mondo che ci circonda, ovvero tre vie da seguire a seconda degli interessi o degli obiettivi che noi dobbiamo raggiungere. La via pratica, ovvero l'utilizzo della realtà, la via scientifica, ovvero della comprensione della realtà, e la via estetica o poetica, che spesso viene non molto considerata. Con la pratica noi utilizziamo il mondo, con l'attività conoscitiva o teorica noi lo conosciamo, lo approfondiamo, la dimensione invece estetica della realtà viene percepita da questa nostra possibilità e capacità di contemplazione. E le cose inerenti all'arte si situano in questo settore, che spesso non è molto considerato. Il mio maestro di icone, Giorgio Bogdanopoulos, mi ripeteva spesso che l'arte non porta a dei risultati certi, mi diceva. Se io cerco un risultato, vado a lavare i piatti. Anche se lavando i piatti, l'unico risultato certo è che io inquino il ruscello. Però l'inquinamento del ruscello può essere causato da scarichi industriali o dal bagno della tortora. Mortifero il primo, poetico il secondo. Compito e dovere del critico d'arte è aiutarci a poter distinguere lo scarico industriale, che è portatore di morte, il bagno della tortora, che ci dà esperienze estetiche, voglio dire, e di contemplazione. E compito e dovere non solo del critico d'arte, ma di ognuno di noi, è rendere testimonianza di questa verità, se non pecchiamo contro lo Spirito Santo. Ora, ciò che caratterizza il mestiere del pittore, lo specifico della sua disciplina, possiamo dire, è la sua capacità di vedere, o il dono che ha della visione, non delle visioni, di vedere la realtà. Io spesso vedevo questo maestro dipingere un ritratto, per esempio, e dopo aver visto il modo con cui realizzava il ritratto, guardando il volto ritratto, vedevo elementi che non avevo osservato nella immediata, se vogliamo, lettura nella quotidianità di questo volto. Tramite la mistagogia, se vogliamo, dell'arte, io arrivo poi a scoprire sul volto ritratto elementi che non avevo osservato. E qui è, questa è l'iniziazione, se vogliamo, mistagogica dell'artista, che ci fa incontrare e riscoprire nella realtà cose che quotidianamente e comunemente noi non siamo abituati, allenati, preparati per decodificare. Allora il pittore si deve fidare dei propri occhi. L'istinto che gli è stato donato, perché alla fine noi parliamo degli artisti come dei posseduti, no? Da forze divine, per cui per cui hanno un istinto particolarmente evidente ed evidenziato di leggere la realtà che generalmente noi passiamo, ecco, distratti di fronte ad essa. E quindi fidarsi dei propri occhi e della propria visione altro non è che accettare questo istinto di verità, istinto fondamentale per formare la realtà che ci circonda. D'altra parte, il piacere istintivo è la base della fruizione estetica. Compito dell'arte, se ne dobbiamo attribuirle uno, è renderci capaci di riappropriarci del piacere istintivo, che fa sorgere i dubbi in noi di fronte alle certificazioni. Allora, le certificazioni, le metto tra virgolette, sono, come dire, le opinioni degli esperti su, spesso e volentieri, distruzione della realtà estetica, per cui noi altri, pur con l'istinto, pur vedendo, pur considerando disastri, ci vengono certificati come salvaguardia del paesaggio, come recupero dell'opera d'arte. E quindi ho visto io, soffrendo naturalmente moltissimo, opere restaurate, quindi distrutte o cancellate proprio dalla nostra possibilità di esperirle, di contemplarle, di provare gioia spirituale, ma non solo, ma vengono ovviamente definitivamente tolte dalla nostra possibilità contemplativa, ma anche per le future generazioni. E di esempi ne possiamo enumerare tantissimi, tantissimi. Parlare di teologia del colore è parlare della verità dell'arte, come dicevo prima. Dell'organizzazione dei colori in insiemi significanti che portano sollievo ai patimenti degli esseri umani. Sto frequentando da anni il mondo delle icone, solo il tuo ripetito, oramai sono 35 anni che lo sto contemplando. E sono convinto che il fare artistico non è, certo questa non è una grande novità, non è estraneo alla nostra vita quotidiana. Contemplare un'icona non è molto lontano dalla contemplazione di una facciata di un palazzo, perché la facciata di un palazzo è un'iconostasi anch'essa. Dentro una casa vengono celebrati i grandi misteri dell'amore, della morte, della vita, e quindi come l'iconosta si nasconde ed evidenzia questa realtà. Quindi distruggere i colori di un palazzo è, io lo considero, ecco, una grande sciagura per la nostra vita, perché inquina la natura e la nostra anima, cancella la bellezza e la storia, altera il nostro rapporto col tempo e lo spazio e quindi con la verità. Gli edifici riflettono l'anima e la sensibilità di coloro che li abitano. Se la nostra civiltà venisse valutata dall'aspetto degli edifici, allora dobbiamo essere veramente seriamente preoccupati. D'altra parte, se voi vedete nei manuali dell'arte, si parla dell'architettura, si parla del carattere architettonico di un manufatto, della sua morfologia, delle sue tipologie strutturali, ma non si menziona il suo colore. Ma noi, già dal mattino quando apriamo la finestra, la prima cosa che contempliamo è il colore dell'edificio che abbiamo di fronte. Allora, questo noi quotidianamente osserviamo, il colore della nostra città, e nella contemplazione, nel guardare, nella visione quotidiana che noi abbiamo con il colore di un edificio, esercitiamo la preghiera dell'osservazione, che allena il nostro gusto e la nostra sensibilità in un gioco delicato, complesso e complicato con l'opera d'arte, che Questo rapporto complesso tra opera d'arte e fruitore, gli antichi lo chiamavano il giusto inganno del bello o dell'arte, di Dikeia Apati. I restauri dei palazzi romani hanno distrutto il giusto inganno, ingannando davvero i cittadini, naturalmente con le loro stesse spese. Ora, il problema del colore di Roma a me mi tormenta dagli anni 70. Mi sono invecchiato con questo problema. E se i miei capelli sono diventati precocemente bianchi, e anche per queste grandi sofferenze. All'inizio, con i primi cambiamenti dovuti ai sofismi del cosiddetto arredo urbano e le prime colate di quarzo plastico sugli edifici, la mia reazione è stata istintiva. Col tempo però è diventata drammatica e rassegnata constatazione di una incapacità di osservare la realtà da chi ne dovrebbe tutelare la bellezza. Ora questo è un grande problema. Noi abbiamo degli specialisti che dovrebbero conservare il bello, ma constatiamo che loro sono incapaci di vedere il bello. Ecco perché insisto e dico, noi dobbiamo allenarci alla visione, al vedere, ad esercitare gli occhi, a percepire veramente ciò che guardano e non essere condizionati da sovrastrutture, da opinioni, dagli opinionisti, dai grandi critici d'arte, che spesso dipende la loro opinione a secondo delle sostanze eccitanti spesso che assumono. E qui prendo in considerazione il restauro della Casina Valadier, che allora mi procurò grandi tormenti spirituali. È situata nella gaia spazialità del Pincio, sicuramente voi l'avete vista, io l'ho contemplata anche con i suoi colori originali. Allora, dopo averla distrutta, hanno fatto una grande festa con 3.000 persone per festeggiare l'evento della distruzione che loro hanno chiamato restauro, ripristino nel suo antico splendore. Ma io dico, ma come si fa a considerare un restauro fatto con i colori di plastica inventati negli anni 70 come ripristino del colore autentico di Roma del 700? Allora, le puntuali burocratiche celebrazioni del restauro dei palazzi storici elogiano come ripristino, conservazione e valorizzazione ciò che per me risulta essere la più scellerata e sistematica distruzione del patrimonio artistico nazionale, e me ne assumo le responsabilità. Vale a dire la sparizione del colore, della storia e dell'atmosfera della città, dei suoi celebrati tramonti. Io i tramonti romani li ho vissuti. Ho esperito i tramonti romani e ne serbo il loro ricordo, ma che mi procura altre sofferenze. Pertanto posso dire che essi non erano soltanto un evento naturale, ma soprattutto in un contesto urbano, evento culturale. Perché in effetti anche il colore percepito è un evento fisico, ma diventa nella contemplazione evento culturale e poi spirituale, naturalmente, perché manifesta la gloria di Dio, perché procura felicità al contemplante. Allora, dicevo a proposito della mia esperienza dei tramonti. I tramonti romani erano la risposta della città alla luce vespertina, il saluto degli edifici attraverso il loro colore al sole morente, la particolare atmosfera creata dal riflesso della luce dorata sugli edifici. Nietzsche ci ricorda che le cose ci parlano una sola volta, per i più fortunati un paio. Una volta ci parla la primavera, una volta l'eros, la luna, il tramonto, ma è quel particolare momento che dà significato alle emozioni di tutta la vita e le trasfigura. Anzi, possiamo dire che l'esistenza tutta è una preparazione a tali eventi trasfiguranti. Non è un caso che l'icona della trasfigurazione è la chiave di lettura di tutta l'arte iconografica. Ogni nostro incontro autentico con l'arte è un modo di partecipare alla trasfigurazione. Esso dà significato a tutta l'esistenza, al passato che ne è la preparazione, al futuro di cui è nutrimento. E da tale incontro scaturisce, al dire di Aristotele, che io non amo come Platone, però è più vicino ai pittori, perché voi sapete che Platone aveva tolto i pittori e i poeti dalla sua Repubblica, la beata catarsi. Io ho, per molto tempo cercato di capire e comprendere che cos'è questa famosa catarsis, no? Poi sono stato per caso o per divina provvidenza a fare un corso di danze magrebine con un grande maestro magrebino. Dopo aver lavorato per un paio di giorni molto stanchi, il maestro ha voluto interpretare per noi ciò che noi avevamo fatto. Allora siamo seduti attorno e lui si è messo a danzare. Il suo aiutante aveva un enorme tamburo col quale quasi lo rincorreva. Allora questa figura esile, danzando, interpretava davanti a noi tutta la storia dell'umanità. Allora io stesso e gli altri non riuscivamo a trattenere le lacrime. E non solo, ma ci ha procurato una tale felicità che è durata per giorni. E allora per me si è disvelato il concetto di catarsi aristotelica. Quindi è stato un magrebino a svelarmi la catarsi teorizzata da Aristotele e ovviamente non spiegata, perché pare che la pergamena che conteneva la spiegazione aristotelica sulla catarsi fu mangiata dai topi. Si vede che erano dei topi molto interessati all'arte e alla storia dell'arte. E quindi, mentre Aristotele nella sua famosa definizione della tragedia mirabile e insuperabile parla di Phobos ed Eleos, no?
Maestro, sappiamo che i suoi tempi sono escatologici, però, come anche le sue opere.
Ah sì?
Sì, però noi siamo nel tempo.
Ma non ho ancora iniziato. Allora, in altri termini voglio dire praticamente questo, che compito e dovere del colore è quello di procurarci la beata catarsi, ovvero procurarci questo peculiare, questa peculiare felicità che scaturisce proprio dalla contemplazione del bene. Cos'è la catarsi? Lo stavo per dire, ma possiamo rinviare ad un'altra volta. Procurarci felicità. Come si procura la felicità? Sperimentando. Nessun concetto può concepire ciò che è fatto misterioso e scaturisce proprio da un fatto esperienziale. È come spiegare a uno che non si è mai innamorato che cos'è l'amore. Invece l'innamorato lo sa per istinto, lo vive, e l'arte è molto vicina, diciamo, alla dimensione erotica dell'esistenza. Quindi l'arte deve essere, cioè il bello deve essere sperimentato, e noi dobbiamo, questo è che voglio sottolineare, abilitare i nostri sensi a percepire la realtà in maniera vera e reale, senza condizioni. Ora, visto che io sono arrivato praticamente a un terzo del mio racconto, vorrei far vedere come si presentava la città, come si presentava il colore di Roma, che tipo di colore ho visto io negli anni 70 a Roma e come poi è stato come si presenta oggi. Ecco perché mi dispiace per i giovani, perché oramai il colore è stato distrutto, salvo pochissimi edifici sono ancora in grado di testimoniare la loro teologia. Allora, possiamo iniziare a vedere questa diapositiva? Ah, c'è già, puoi andare avanti. Ora osservate, i colori di Roma erano colori naturali, ovvero erano tempere, colori in polvere, con calce, con la calce. Colori che perdevano la tinta col tempo, con le piogge, col vento, e attraverso queste mirabili trasparenze mi presentavano una tavolozza straordinaria che procurava grande gioia nello spettatore. Oggi parliamo di cromoterapia, allora a pagamento. Allora avevamo la cromoterapia gratis, tu passeggiavi per la città e subivi l'influenza, come dire, terapeutica. Due colori erano presenti in maniera costante, il giallo, che chiamavano i romani giallo bello, no, rosso bello, e il giallo d'ore, così lo chiamavano, giallo d'ore e rosso, che poi sono i colori di Roma, i colori di Costantinopoli, i colori da Roma. E il rosso è carico di vitalità, è il colore del sangue, no? Ci dà energia, passione. Il colore ocra è luce, è gioia spirituale. Quindi questi due colori venivano generosamente elargiti al fruitore che passeggiava per la città. Adesso, ahimè, la città, dove siamo arrivati con i colori? Andate. Quindi vedete che ogni edificio, oltre ad essere bello, perché ricoperto di bei colori, era anche autentico, mostrava la sua età, la sua storia, perché un edificio non è soltanto colore, è anche storia, è evento che include nella sua, diciamo, esistenza stessa bellezza e verità. E cos'altro? Allora, quindi, queste esperienze che io ho vissuto, questa catarsi che ho sperimentato in micro, in piccolo o in grande, dopo anni non vengono più sperimentate. E la città oramai è coperta da, non so se siamo arrivati a vedere i nuovi colori, e da questi colori che sono assolutamente inespressivi, e finisco dicendo, citando, ecco, ho finito di il maestro, con la citazione di un grande scrittore e architetto romano che era Vitruvio. Lui diceva che un edificio va coperto, prescriveva naturalmente delle formule di costruzione e di abbellimento di un edificio, dicendo bisogna passare tre strati di marmo, dopodiché una granitura di marmo. Così, diceva, i colori manderanno nitidi splendori. Era lo splendore che veniva apprezzato. Oggi sono venuti meno i racconti preziosi dei muri, perché le storie belle da raccontare non ci sono più. Sono finite, come è finita la società semplice ed essenziale, che sapeva apprezzare i nitidi splendori. Racconti meravigliosi di trasparenze, di una società fine e delicata che non c'è più. Grazie.